102.5.
E allora grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 102.5, bentornati sulla prima Radiovisione d'Italia. Noi siamo Luigi Santarelli e Barbara Sala, nuova puntata di Giletti 102.5. Oggi è carico Massimo Giletti, buongiorno.
Ma cosa vuol dire, che ieri ero scarico?
No, no, però... che oggi più, capito?
Neanche un lavandino, lavandini, che sono? Una roba. Santarelli, un po' di rispetto per gli anziani, ma oggi è carico, domani è scarico.
Idraulico liquido.
Ecco, brava, devo comprarlo perché a proposito c'ho un lavandino che fa le bizze, quindi devo comprarlo. Allora, Santarelli, ti mando in Albania, se sto... guarda che se non fai il bravo, nel centro di accoglienza di Albania ti vedrei bene. Allora, fai la domanda di oggi, tu che sei perfetto.
No, allora abbiamo visto intanto le immagini di questo, si può chiamare campo?
No, come campo?
Non lo so.
È un centro. Ho visto degli sprar peggiori di
assolutamente
quelli.
Assolutamente
peggiori.
Questo è di nuova costruzione, forse almeno insomma che per questo è migliore. Comunque abbiamo visto insomma è entrata in vigore questa nuova strategia italiana per i migranti, cioè gli adulti maschi non vulnerabili, li portiamo prima in questo centro in Albania e poi da lì vediamo se possono entrare in Italia oppure no.
Quindi la domanda è: vi convince?
È la strada giusta?
È la strada giusta?
Ma quanto costa poi questo giochino?
Vabbè, adesso tu hai sempre. Ma siete tutti. Vorrei sapere tutti i costi, ma tutto voglio sapere. Costa. Costa, mi sembra che, se Santarelli non mi corregge, circa 625 milioni di investimento in 5 anni.
Però.
E poi non è detto che i costi non aumentino.
E adesso ne hanno portati 16.
E 4 sono però già stati
tornati,
riportati in Italia perché erano minori o vulnerabili. Insomma, la domanda per voi.
Il costo di 18.000 euro circa a persona. Va bene, adesso non fate ironie. Questi sono i costi. È appena iniziato,
certo.
No? Ci deve rodare, però... Poi diamo anche i numeri di quanto è costata l'accoglienza in tutti questi anni quando c'è altre persone al governo, ecco, perché se no i numeri non è che vanno dati solo così.
Giusto.
Guardiamo anche i numeri passati, che stiamo parlando di miliardi, quindi attenzione, c'è qualcosa di diverso oggi, un'idea, ci guarda l'Europa, funzionerà o non funzionerà, poi i magistrati anche oggi decideranno se è corretto fare questo tipo di operazione, quindi c'è grande attesa oggi per Santarelli e soci.
E intanto però noi lo chiediamo a voi: è la strategia giusta per la migrazione, per un problema che non abbiamo mai risolto, sì o no?
Senti,
secondo voi?
Scusa, io mi vedo buio, tutto buio qua intorno a me. a Roma piove, però vedo tutto buio nel mio studio. Invece voi siete in piena luce.
Nuove ambientazioni, nuove
avete
luci,
cambiato
nuove
le luci.
È la luce in fondo al tunnel, Massimo, è questo.
Ma non vorrei che fosse un treno che mi piglia.
No,
il treno.
Speriamo di
arriva il treno che mi piglia. Ah, ecco, vedi qua. No, perché esco dalle catacombe.
300 secondi con
Piero Sansonetti.
Grande direttore, buongiorno. Dove sei? Dove sei, direttore? Sei già all'unità o sei, perché sento dei frammenti? O sei sotto scala? Dove sei finito? Pronti?
Sono tranquillissimo a casa mia.
Ah, ecco, che adesso ti sento bene. Allora, direttore. Allora, gli israeliani, partiamo dall'estero. Se fosse una gara eliminazione dei capi di Hamas, direi che Israele ormai ha centrato tutti gli obiettivi, perché anche l'ultimo Sinwar è stato ucciso, che era, diciamo, la mente dell'attacco del 7 di ottobre. Il problema è fare la guerra una cosa e fare la pace è il problema. Si riuscirà, secondo te, cioè questa morte cambia qualcosa oppure nulla?
Allora facciamo una cosa, come prima lo sentiamo,
che non si sente, non si
tutto
sente.
In diretta, prima lo sentiamo bene, Piero adesso la sentiamo molto male, quindi le chiediamo o di spostarsi in un altro punto della casa.
Ma te l'ho detto che era nel sottoscala, perché lui, siccome fa mille cose, va a destra, a sinistra, alla fine deve mettere a posto la cantina. Come me, ogni tanto mi chiamano, sto in cantina, non ci credono, in realtà io vado in cantina a mettere a posto.
Cioè,
anche lui, solo che lo faccio di sera, lui lo fa di mattina.
Buon per lui. Facciamo una cosa, mentre ricolleghiamo Sansonetti, la domanda...
Dall'oltretomba, io te l'ho detto, questo colore nero a cui mi avete messo intorno, questa cosa da Mosferatu, lo dico per chi non ci vedesse, magari sono solo in viaggio, non vedo, veramente io sembro nero intorno. Mosferatu, si vede che Sansonetti si è spaventato.
Beh, però noi ti seguiamo lunedì sera allo Stato delle Cose e c'è un'oscurità anche lì, mi sembra.
Sì, no, c'è un'oscurità profonda anche lì, però in questo caso proprio non c'è neanche Sansonetti, quindi siamo precipitati sull'orlo del bar.
Però allora, non demoralizzarti.
Io intanto volevo fare la stessa domanda a Massimo mentre ricolleghiamo Sansonetti, però a se chi? Cambierà effettivamente qualcosa nella guerra o no?
No, io non credo. Potrebbe cambiare... No, potrebbe cambiare, potrebbe essere più facile sbloccare la trattativa per la liberazione, visto che Sinwar è sempre stato contrario, irriducibile fino alla fine, potrebbe cambiare la possibilità di avere gli ostaggi a casa, in qualche modo, quelli che sono ancora vivi, perché non si sa poi più nulla di questi 100 ostaggi più o meno. Quindi quello potrebbe facilitare. Io non credo che Israele si fermi, Israele andrà avanti. Perché il problema è che ogni giorno su Israele arriva di tutto ancora da Hezbollah, quindi credo che faccia la stessa operazione che ha fatto a Gaza, la farà su a nord, nel confine del Libano. Quindi ci vorrà molto tempo e nel frattempo arrivano le elezioni in America e quelle poi forse saranno un passaggio decisivo, perché a oggi Bibi Netanyahu non risponde più, cioè in totale e assoluta autonomia, nonostante gli americani facciano di tutto, ma... Poi l'arrivo di Blinken è proprio importante, perché Blinken viene mandato dagli Stati Uniti, il segretario di Stato, proprio oggi, perché è legato alla morte di Sinwar. Quindi c'è qualcosa che potrebbe cambiare, se no non sarebbe arrivato lì. Il tentativo di mettere d'accordo con i qatarioti, la possibilità di fare un accordo c'è, forse c'è, però non
Ma l'abbiamo detto un sacco di volte in questo anno, però.
Beh, ma questo era il capo, era quello che veramente opponeva a qualsiasi tipo di trattativa sulla liberazione, a lui. L'hanno detto tutti, l'hanno riconosciuto tutti nel dietro le quinte, nel retroscena delle trattative. Bisogna vedere se arriva un altro peggio di lui, perché non è mai detto che chi muore sia peggio di quello che arriva.
E Meloni che va in Libano?
Beh, va in Libano per dare un segnale anche chiaro, che siccome ci sono moltissimi soldati italiani nel contingente, è un segnale che l'Europa e l'Italia rimangono lì vicini e non si sposteranno. Poi ti dico una cosa che andrà, insomma, andatevi a rileggere il 2008, l'atteggiamento di Cossiga su Prodi, il governo Prodi. Insomma, i caschi blu ONU spesso sono stati indicati come personaggi, diciamo, soldati che facevano finta di non vedere quello che stava creando Hezbollah, in cambio di non aver problemi di terrorismo. Fu un'accusa pesante nel nostro Presidente della Repubblica Cossiga nei confronti dell'allora Premier Prodi. Quindi ricordo D'Alema a braccetto con Hezbollah, il capo di Hezbollah, quindi insomma che l'Italia avesse sempre strizzato un po' l'occhio in quell'area, siamo sempre stati un po' ambigui, da sempre, no? Avevamo la moglie americana e l'amante libica. E in Libano era più o meno la stessa cosa.
Questo film, un B-movie anni 80, Massimo?
Ma era quello.
Ma
sai,
io ho l'impressione che qui si stia allargando però a dismisura lo scacchiere degli attori in campo, perché siamo partiti con due attori che si facevano la guerra tra di loro e adesso i nomi dei paesi che in ogni caso gravitano l'intorno iniziano a essere tanti, compresa l'Italia con il Meloni che ha detto andrò in Libano.
Deve andare, perché noi abbiamo un contingente enorme storico, quindi deve dare un segnale ai soldati italiani, ma soprattutto dire no, l'ONU rimane qui, i soldati ONU rimangono qui, poi cosa fanno, cosa facciano, quello è un altro piano, molto più articolato, non è oggi il tempo di perdere, però Santarelli... che vedo così un po' preoccupato.
No, solo perché
devi
non capisco.
Devi andare anche tu in Libano, tu hai l'età del militare.
Solo perché non capisco. Guarda,
ti richiamano, sei ingegnere. Mio fratello Emanuele venne richiamato perché successe in Irpinia il terremoto e venne richiamato. Come anche il procuratore di Milano Viola, venne richiamato anche lui, era stessa generazione.
Speriamo di rimanere nel campo delle battute e delle ipotesi. No, allora, infatti. Tutto in diretta, tutto live, direttore Sansonetti, riusciamo finalmente a sentirla, riproviamoci, eccoci.
Allora Piero, senti, la domanda è questa, morte di Sinwar, che cosa succede, che cosa potrebbe cambiare se casomai in eventualità qualcosa potesse cambiare?
Ma io ti ho sentito prima che ponevi la questione essenziale, vincere la guerra è una cosa e vincere la pace è un'altra. Il problema lì è la pace, e la vera questione è quella. Allora io mi faccio due domande. gli obiettivi, diciamo, erano due. Uno è quello di liberare gli ostaggi e l'altro è quello appunto di avere una situazione pacifica. La morte di Sinwar ci avvicina a questi due obiettivi, non ci avvicina o addirittura ci allontana? Io non lo so, francamente, perché non è molto difficile capire le cose del Medio Oriente, nessuno le capisce in realtà, quello che succede lì. Però certo l'impressione è che una guerra così spietata, quella che c'è stata in questo anno, difficilmente può non avere conseguenze di anni e anni e anni, e questa è la verità. E il successo dal punto di vista tecnico è enorme, no? Hanno ucciso il capo di Hamas, e cosa vuoi di più? Uccidi il capo dei nemici.
Sì,
il risultato
sarà lo così.
Senti, io temo di no. Su
invece questa, oggi i magistrati decideranno sulla correttezza di mandare i migranti in Albania, in questo nuovo hotspot che accoglie i giovani adulti vaccinati, insomma, che vengono mandati. Come la vedi questa operazione? Che guardata alla benedizione apparente della von der Leyen e la spaccatura con Francia e Germania, sostanzialmente Spagna.
Beh, c'è anche una sentenza della Corte di Giustizia Europea che dice che questa operazione è illegittima, e penso che sia anche illegittima dal punto di vista delle leggi nazionali. È una grossa operazione di propaganda, niente di più, e che però non sta avendo grandi risultati, perché sai, il primo viaggio ne hanno presi 16, e di questi 4 erano sbagliati. Oggi probabilmente la Corte italiana dirà che sono sbagliati anche gli altri 12. Non è un gran successo. Il problema è che sulla questione dell'immigrazione la politica italiana si muove non col lume della ragione, ma col lume della propaganda. È una questione che viene trattata solo dal punto di vista degli interessi elettorali dei partiti. E quindi non solo non sarà mai risolta, ma provocherà sempre più danni.
Cioè, il rischio è che anziché diventare ricchezza, come dovrebbe essere per un paese, continui a essere sperpero di denaro alla fine. Perché se tu non fai. Se non, cioè, allora, non si possono fermare i movimenti di questo tipo. Perché in un modo o nell'altro dall'Africa arriveranno, tant'è che si era detto facciamo un grandissimo piano Marshall di cui sento sempre parlare per l'Africa, ma invece lì gli spazi li lasciamo ai cinesi, li lasciamo ormai anche ai russi che hanno occupato stabilmente alcune zone del centro Africa. La gestione che è sempre stata sbagliata, perché ricordi quante inchieste abbiamo fatto negli anni sulle cooperative che lucravano sui migranti, no? Quando c'erano proprio milioni di euro che sparivano e queste persone venivano trattate caso Soumahoro, ecco, tanto per essere chiari, delle cooperative di Soumahoro. Soumahoro non c'entra niente, sulle cooperative di Soumahoro, della moglie. Cioè, chiudere gli occhi là non è servito. Oggi questo ci sono due parallelismi pur diversi, secondo te non è così che si affronta?
Ma certo che questa è la questione è come accoglierli e come certo. Evitare che vengano presi dalla malavita, soprattutto perché, diciamoci la verità, quanti ne arrivano? 80.000, 100.000, 150.000 all'anno. E tu lo sai quanti sono gli italiani che vanno all'estero ogni anno? 80.000, 100.000, 150.000. È aumentata la popolazione italiana in questi anni con gli arrivi degli stranieri? No, non è aumentata, anzi è diminuita. C'è un problema demografico? Sì, c'è un problema demografico. Allora la questione qual è? La questione è solo come accoglierli, come evitare che finiscano in miseria, perché fra gli immigrati, proprio ieri sono gli dati dell'Istat che dicono che il 35% stanno sotto il livello di povertà e che fra i poveri che ci sono in Italia un terzo sono immigrati. Come evitare questo? E quindi come evitare che finiscano in mano alla malavita e come evitare che ci siano delle atroci speculazioni su di loro? Ma il problema è che arrivino 100-150.000 persone all'anno in Italia, non è un problema. E invece la politica solo di quello si occupa, come li respingiamo? È evidente che c'è uno sbaglio totale alla base della questione.
Utero in affitto, cambio tema. Utero in affitto è diventato reato universale, grandi polemiche. Cosa ne pensi?
Io penso che sarebbe io sono favorevole, diciamo, alla, alla gestazione per altri, come viene chiamata dal punto di vista giuridico, però si fa nei contrari, perché è una questione molto 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 complicata, ci sono questioni etiche, questioni. Nel renderlo reato universale è di nuovo propaganda, il reato universale è la strage, ma che vuol dire? Cioè, trovarsi di fronte a una situazione in cui una certa azione non è considerata reato negli Stati Uniti, in America Latina, in molti paesi europei, e reagire non cercando una legge ragionevole che regoli questa pratica, ma dicendo allora è reato universale, allora è strage, è di nuovo una storia di propaganda. Serve una legge, questo è evidente, perché non è che si può lasciare alla libertà pura un'azione così. Per capirci, magari non si capisce di che stiamo parlando dell'ipotesi che viene realizzata in molti paesi stranieri, che una coppia o dello stesso sesso o di sessi diversi che non è in grado di fare bambini, madonna.
Okay. Allora, siccome lo sentiamo, esatto, malissimo, verso la... io chiederei scusa a Sansonetti e viceversa, nel senso che forse davvero ci sono problemi tecnici di...
Però insomma si è capita la risposta, sì, molto bene, direi.
Ringrazio il direttore, voi andiamo avanti, Barbara. È favorevole all'utero in affitto?
La questione, come diceva Sansonetti, è molto vasta. Secondo me ci si incista un po' sul discorso delle coppie gay. Si ha l'impressione che questo sia il metodo
che riguardi solo,
esatto,
solo
che utilizza. In realtà noi sappiamo che non è così. È una percentuale veramente, veramente minima.
Sono le 8:30, siete su RTL 102.5 con Massimo Giletti, parliamo della nuova strategia migratoria, possiamo chiamarla così, dell'Italia, passando dall'Albania. Mm-hmm. Prima di andare al telefono, Massimo, il passaggio di Barbara era: siccome 4 di questi 16 migranti portati con una nave sono già stati portati in Italia, 2 perché con problemi di salute...
Che c'è? Che dici?
Che hanno già capito come funziona in Italia, che ti devi mettere in malattia subito, come Checco Zalone, certificato medico subito. Vabbè, senti, e si sta a casa, capito?
Sai, mi fai venire in mente Rubi Rubacuori, su cui il Parlamento votò se era figlia di parente di Mubarak. Oppure quel famoso aveva 18 anni, 17.
Anche questo, non avendo documenti, loro possono dichiarare di avere 17 anni, in realtà ne hanno 19, 20.
Fai le regole e poi il diavolo non mette i coperti, i coperchi, eccetera. Andiamo a sentire chi c'è.
Maria, vai. Buongiorno Maria.
Buongiorno.
Maria, Maria, lei deve andare al lavoro.
Sì.
Invece sta con noi. Allora, che va bene, sono felice.
Beh, meno male.
No, vi spiego il retroscena. Ho parlato con Maria durante la pubblicità e le ho detto: guardi che io devo correre, che devo andare al lavoro. Subito.
Maria,
dica la sua,
certificato Maria. Medico anche tu, non hai capito niente. Certificato medico.
Parlavo con Giletti.
No.
Parlavo con Giletti.
Io per abitudine è difficile che faccia il certificato medico. Comunque, io volevo semplicemente dire che non si può sparare a zero sull'arrivo dei migranti come normalmente viene fatto. Purtroppo il problema sta a monte. Sono d'accordo con il giornalista che ha parlato prima, non so esattamente chi.
Sansonetti,
fosse.
Sansonetti, direttore dell'unità.
Ecco, il problema sta a monte. Ci sono troppi interessi per far arrivare affolate persone che comunque poi non si sa dove vanno a finire. Queste persone avrebbero innanzitutto, è brutto dire non educate, però bisognerebbe che imparassero l'italiano, bisognerebbe che fossero integrati nel nostro paese se ci vogliono stare. Se però una persona di queste combina qualcosa, è inutile che ce lo facciamo scappare, cioè cerchiamo di prevenire, visto che
allora,
già problemi ne abbiamo noi,
allora, Maria...
che siamo noi i primi a usare queste persone perché ci fa comodo.
Maria, lei apre, sfonda un cancello, un portone, lei ha un ragionamento logico il suo, che però qualcuno mi deve spiegare che non, come mai non riusciamo ad applicarlo, perché noi siamo passati dai miliardi buttati in questi centri, in queste cooperative, ricordo, io ho fatto 10.000 inchieste.
Ma perché fa comodo ai nostri... ai nostri politici, perché altrimenti certo. Come fanno ad arricchirsi?
Adesso si arricchisce un sistema sulla pelle dei migranti, perché poi tutti noi pensavamo che i 35 euro che davano all'inizio andassero tutti ai migranti, poi abbiamo scoperto che in realtà andavano nelle tasche della signora moglie di Soumahoro, per esempio, no? Su cui abbiamo fatto migliaia di situazioni. Il problema è che penso sia una ricchezza. Bisogna gestirla, siamo incapaci di gestirla, allora chi arriva non arriva più in Italia, lo mandiamo là per dare un segnale, forse.
Ma no, ma anche questo
forse
è sbagliato.
Segnale
è...
ai paesi? Non arrivate più in Italia, arrivate in Albania, perché si metta nei panni di uno che vede la bandiera rossa con questo dragone, cioè con questa immagine, ma cosa, il tricolore non c'è più, è una cosa psicologica.
Per me è ridicolo, è solo ridicolo, carità. Ed è propaganda. Anche questo è propaganda, perché questo vorrebbe far vedere, guardate, noi siamo bravi, perché anche se sono arrivati li abbiamo mandati là. Non è così.
È chiara, buona giornata.
Grazie,
buon lavoro,
Maria.
Buongiorno.
Grazie,
buongiorno.
Maria, non è che dica una cosa sbagliata, raga. È così, non siamo capaci in tutti questi anni. Abbiamo buttato miliardi e abbiamo sbagliato il sistema accoglienza. Questa è la verità. Devo dirti però che questo governo, una cosa positiva, ha fatto, ha ampliato moltissimo la possibilità di far entrare in modo regolare persone, perché ne abbiamo bisogno come il pane di persone, perché gli italiani non fanno più certi tipi di lavori.
Però perché i tedeschi lo sanno fare e noi no? Cioè loro sanno formarli, sanno sceglierli, forse è un verbo brutto, però avete capito, cioè sanno sfruttare quelli che sanno già fare un lavoro, oppure il lavoro glielo insegnano.
Beh, da loro è arrivata una, diciamo che la via balcanica ha portato da loro un certo tipo di migranti siriani che arrivano dai paesi dell'Asia, noi arriviamo più dall'Africa, quindi sono persone che hanno meno esperienza, lì trovi già persone che avevano delle loro capacità professionali, però il problema è che tu, come diceva la signora, non è che li pigli, li metti in una cooperativa come abbiamo fatto fino adesso, senza insegnare italiano, senza insegnargli un mestiere, cioè, poi si sperdono sul territorio. È tutto sbagliato.
Sul discorso dell'italiano è un vecchio cavallo di battaglia, so che mi sposto, però io insisto sempre sul discorso scuola. Se già la scuola non insegna l'italiano ai ragazzini che arrivano e lo fa per 2 ore a settimana, e lo dico per esperienza perché lo vedo nella classe di mio figlio, di cosa stiamo parlando? Formiamo gli adulti? Come facciamo a obbligare gli adulti ad andare a fare un corso di italiano o un corso professionale?
Allora, torniamo al telefono. Enzo, sei in diretta con Massimo Giletti, buongiorno.
Buongiorno.
Vai,
io,
Enzo.
Sì, volevo solo dire che quando piove noi usciamo di casa con l'ombrello, giusto?
Mm-hmm. Sì.
Allora il paragone è lì, cioè perché fare un posto d'accoglienza, gli facciamo venire in Italia un posto d'accoglienza in Albania? No, facciamo il posto d'accoglienza da dove partono e lì facciamo il lavoro che bisogna fare. Basta.
Il problema lo so, ma se lei vada a farlo in Libia è lì un po' un problema, capisce? Cioè è una cosa talmente grande, più grande di noi, che purtroppo noi siamo solo capaci a tappare delle situazioni, perché il problema è che l'Africa è un continente in grande sviluppo e la gente viene qua, guarda la televisione, si illude che il paese europeo sia nei paesi del Bengodi.
Sì, ma possono venire, ma anziché fargli fare un viaggio e da qui poi dopo spostarli in un'altra parte, al di là delle spese che si avanzano, abbiamo i soldi, li spendiamo, va bene, se non avanzano siamo dei somari, è là che bisogna fare la selezione. E prima di uscire di casa si prende l'ombrello, io ragiono così.
Ma
poi,
come fa a fare i centri di accoglienza in paesi che vogliono, in pratica usano questo sistema quasi come un'arma? La Libia fino adesso, che è il lab, no? Il punto dove arrivano quasi tutti per arrivare poi venire in Italia, vive di queste speculazioni. In cambio si faceva dare i soldi per non farli venire, gestiva i migranti.
Bisogna che l'Europa si muova in un certo modo, perché non va mica bene così.
Lei è contrario al lab in Albania? Lei è contraria all'apertura del lab in Albania, quindi?
Sì, perfetto. Apriamolo da dove partono.
Va bene, grazie, buona giornata.
Grazie. Allora, dobbiamo andare apriamolo, in pubblicità, dobbiamo andare velocissimi.
Dove partono Santarelli?
Sì, ok, perfetto, li selezioniamo lì. E poi gli stessi che però alla fine partono lo stesso, perché non passano da quel centro nel loro paese, con quelli siamo sempre da punto a capo.
Ma poi come li selezioniamo? Facciamo un test d'ingresso, gli hanno tolti anche a medicina.
Tu sì o no, tu io sì o no.
Come fai?
No.
Anche qui c'è una scena di Checco Zalone in Quo Vado, quando lui va a lavorare in un centro d'accoglienza che sceglie generalmente chi sa fare il centravanti.
Ecco. l'ironia di Checco Zalone.
Allora,
bisogna investire in Africa.
Situazione migranti, un sacco di messaggi li vedete scorrere in radiovisione, 378-378-1025. Qualcuno scrive: ragione signori di prima, farli arrivare direttamente in Albania. Se ci, collegate con gli, per far risparmiare l'Italia, no? Che non li deve poi. Se ci collegate con gli scafisti, noi glielo diciamo, no? Di andare direttamente in Albania. Perché qua sembra che è un viaggio di piacere, con una low cost, però sembra che è un viaggio di piacere, no? E non è proprio così.
No, ho capito, ma il signore di prima diceva neanche, cioè teneteli lì, fate gli hub da dove partono, quindi dalle coste africane, che è una follia, nel senso che capisco cosa vuol dire, ma è ingestibile quella situazione. Sono paesi che sappiamo benissimo, appunto, non è che siano molto disponibili a fare una cosa del genere. Se li tengono, li gestiscono loro, e quando vogliono ricattarci spediscono migliaia di persone sulle nostre coste. Io credo che ci sia anche una valenza psicologica, cioè la sottrazione allo sguardo pubblico di quello che avviene in questa decisione, cioè portiamo in Albania, così, no? Luigi,
occhio non vede, cuore non duole?
Beh, insomma, ti ricordi quante paginate, immagini, eccetera? Se tu scarichi, impedisci che arrivino da noi, piano piano si dimenticano.
Sperando però di risolvere anche il problema, perché l'impressione è che sia solo appunto questo.
Beh, all'inizio,
all'inizio. No, certo, assolutamente.
La macchina
infatti la domanda che abbiamo fatto agli ascoltatori è se secondo voi sia la strategia giusta oppure no.
Vediamo, dai, sentiamoli.
Torniamo allo 02 25 15 15, questo è il numero da fare se volete parlare con Massimo Giletti. Vincenzo da Foggia, buongiorno.
RTL anche mia. Il mio pensiero sul discorso se la strategia è giusta è assolutamente no. Secondo me in questo momento il governo sta sbagliando, ha sbagliato a fare questa, a mettere in atto questa strategia. È uno sperpero di denaro pubblico e sicuramente non risolve il problema dell'immigrazione.
Ma lei come l'affronterebbe, se ha un'idea?
Io l'affronterei giacché il dottor Sansonetti prima aveva detto che tanti italiani vanno via e tanti, lo stesso numero di stranieri vengono in Italia, alla stessa maniera come si fa in altri paesi europei, secondo me vanno accolti, vanno istruiti, perché l'integrazione degli immigrati va anche
Non si riesce a fare? Cioè, allora, il problema dell'immigrazione è un problema che arriva. I primi ad arrivare furono dall'Albania, si ricorda, negli anni 90, quelle immagini. Quindi abbiamo avuto 34 anni di tempo per tentare di fare un lavoro di accoglienza decente, proprio per fare quello che dice lei. Noi non ci siamo riusciti, abbiamo fallito su tutta la linea.
Certo, perché ovviamente la politica fa il gioco che vogliono loro, perché non vogliono che questo problema venga risolto.
Intanto c'è, non è che poi il problema c'è, non è che certo lo puoi far sparire. Poi a me fa ridere la Spagna, che ci critica oggi, quando fino a ieri sparava addosso con le motovedette, no? Cioè, me le ricordo quelle immagini. Allora, il problema c'è, non so come si possa risolvere. Certamente io sono uno che ritiene, lo ribadisco, che l'immigrazione, il migrato sia una risorsa. Ma il problema vero è che noi in questo paese, chi delinque, non riusciamo, neanche se italiano, a tenerlo dentro le prigioni.
Figuriamoci se non hai anche i documenti.
Se non hai documenti, eccetera. Quindi è preoccupante, non abbiamo le carceri, abbiamo carceri, la metà delle carceri italiane la popolazione è straniera. Le nostre carceri sono insufficienti, quindi cosa succede? Che chi delinque di colore no sta fuori. Se di colore aumenta l'indignazione, aumenta la campagna anti-immigrato, quindi è proprio preoccupante per me sbagliare in questo
secondo
modo.
Me ci sono, grazie, alcuni Vincenzo. Partiti. Ok, grazie a voi.
Dobbiamo andare velocissimi, grazie. Vai. Mille, perché c'è Valentina che ci aspetta. Buongiorno Valentina, così diamo la parola a tutti.
Valentina. Buongiorno, buongiorno a voi tutti. Buongiorno. Ecco, io volevo esprimere un mio pensiero. Dopo l'Albania, cosa c'è? Dove andranno a finire questi migranti? Saranno lasciati allo sbaraglio nelle varie città? È una domanda che io mi pongo. Poi in Italia.
È quello che diceva anche prima l'ascoltatore, no? Magari mandarli in un centro per l'impiego, fare dei corsi di formazione e di lingua.
In Italia abbiamo tanti ospedali e caserme dismesse. Si potevano benissimo ospitare 700 migranti anziché portarli in Albania.
No, ma
e
qua
facciamo questo. Mi dica.
È l'idea, secondo me, quella che dicevo prima. Cioè, tu sottrai allo sguardo italico il problema. È un'operazione di questo tipo. Ecco perché guardano anche all'estero, certi sono paesi tipo Austria, Danimarca, sono molto favorevoli a questo. Poi ci sono paesi un po' l'Olanda, lo vede che anche in Inghilterra, che ormai fa parte più della UE, ma anche lì si guarda di fare colonie lontane, perché c'è comunque da parte di molte persone in questi paesi hanno ormai un atteggiamento molto duro nei confronti dell'immigrazione. Quindi si tenta di portare fuori il problema dal paese. Questo è.
Valentina, ci salutiamo, purtroppo abbiamo poco tempo, grazie per aver chiamato.
Comunque l'importante dopo l'Albania è non perdere di vista queste persone, perché è importante questo. Secondo
buona
me.
Giornata. Speriamo. Viva
buona
la Sicilia,
giornata a voi tutti.
Signore siciliane.
Tempo per sentire ancora dalla Sicilia, da Trapani, Sandrin, se non sbaglio, che ha una storia da raccontare, è vero?
Sì, buongiorno a tutti intanto. Io lavoro in un centro SAI, ex SPRAR, qui a Trapani. E io sinceramente dissento da quello che è stato detto sui centri, perché nei nostri centri SPRAR, che io sono solo una mediatrice culturale, e quindi vi posso assicurare che non è... Cioè, ci sono... c'è la scuola, li mandiamo al CPA,
ecco, ma mettiamo che il suo centro sia la perfezione e gli altri abbiano fallito.
Non è la perfezione, ci proviamo.
No, ma va bene, ma ci sarà anche qualcuno che funziona, no? Io non dico questo, però centinaia di inchieste raccontano altro. Cosa succede da voi?
Allora, da noi abbiamo come si integrano?
Come si integrano?
Si integrano, ecco, in questa maniera, facendoli andare a scuola, avendo anche dei corsi di italiano interno, collaborando con gli enti locali per varie manifestazioni o progetti pubblici, in modo che i ragazzi possano integrarsi anche a livello sociale. Poi si integrano anche a livello lavorativo, quindi li aiutiamo anche a trovare un lavoro. Naturalmente,
ecco, però,
poi quando...
Allora, mi spieghi come mai quelle immagini, per esempio, di un'inchiesta che io feci proprio in Sicilia, si vedevano donne che uscivano dai campi dove venivano, poi andavano a prostituirsi, c'era un via vai dalle reti, c'era una sensazione di non controllo, al di là del suo, no, che io prendo atto. Cioè, lei capisce che l'immagine poi è anche quella. Questi ragazzi, secondo lei, in percentuale, voi avrete magari una percentuale, quanti
riusciamo
a integrarli?
Quanti riusciamo a integrarli? Diciamo un 50%. Più o meno.
Il 50%?
Poi ci sono un 2% un altro 2%, diciamo, che purtroppo non possiamo gestirli, perché
sono violenti?
Ok, no, violenti, ma non sono, diciamo, persone che si vogliono integrare.
Problematiche. Allora, certo, chiarissimo, certo. Dobbiamo andare
il
in
problema
chiusura.
Problema è su tutto quel mondo lì che poi fa scatenare l'odio e il razzismo, perché questo è il problema.
Quello che finisce sui giornali, diciamo così. Okay. Allora, tra un anno massimo rifaremo questa puntata e diremo se in un anno la strategia migranti in Albania ha funzionato oppure no.
Ma lo vedremo anche prima, eh. Però comunque tanto anche tra 10 anni io non ci sarò più, ma ci sarà sempre il grande Pippo Baudo. Saremo ancora a dire queste cose qua, perché tanto il paese così, quando sempre piove, no? Quante volte ho sentito, mai più alluvioni, mai più disastri. Continuiamo, faccio l'elenco di mai più, mai più, mai più, e stiamo sempre a parlare le stesse cose poi alla fine.
Va bene, intanto grazie, grazie a tutti per aver chiamato, per aver contribuito alla trasmissione, grazie in regia a Gigi Resta, Pio Ingenio, Andy Ceccarelli, in redazione Giovanni Perria, Ludovica Marafini, grazie a Barbara Sala, grazie a Massimo Giletti, appuntamento a venerdì prossimo su RTL 102.5 e lunedì sera su Rai 3 Lo Stato delle Cose.
Lo Stato delle Cose lunedì sera, grande scoop su un politico di Milano, abbiamo delle immagini insomma che non lasciano scampo all'immagine proprio del concetto della corruzione.
E allora
buona
lunedì.
Serata, buona giornata. Ciao.